Non dimenticatevi dell'angelo custode, perché è intercede per noi tantissimo. Lui ha avuto l'ordine da Dio di custodirci. Ogni bambino che nasce, ogni persona che nasce ha questo angelo custode. Il Signore ce ne sono tanti di lui. E hanno proprio la missione di aiutarci. Non vi dico le grazie che ho ricevuto, gli aiuti che ho sempre avuto dall'angelo custode. Guardate, non dimenticatelo, va bene? Anche se non dite tutto l'angelo di Dio, come abbiamo detto, basta che dite con le vostre parole: senti angelo caro, aiutami, come ci difende, come ci toglie dai pericoli, ma anche i pericoli gravi, anche di andare sotto le auto eccetera. L'angelo custode sempre, sempre, sempre. E poi ci aiuta soprattutto ad amare il Signore, a non offenderlo, va bene? E quindi è un validissimo aiuto che il Signore ci ha dato, e noi sta a noi ricordarlo e ringraziarlo. E poi anche mi ricordo che ci aveva insegnato quando eravamo ancora bambini, quando andavamo a letto, no? Dicevamo: tu angelo custode che non dormi, loda e ama il Signore mentre io ci faccio una dormita sopra. Perché noi dobbiamo dormire, no? È vero o non è vero? Ecco, e no, il Signore ci ha dato un sacco di aiuti. Se noi pensiamo gli aiuti, intanto Lui, la Trinità Santissima, no? È onnipotente. Perché dovete pensare questo, che Dio è onnipotente, cioè può tutto. Quello che non possiamo noi, quello che per noi sembra quasi impossibile, che diciamo a volte è impossibile questo, è impossibile far l'altro, è impossibile. A Dio tutto è possibile. Se noi abbiamo fiducia in Lui, Lui è onnipotente, cioè può fare tutto. Ci ha amato tanto da mandare suo figlio e da lasciar che soffrisse quello che ha sofferto Gesù nella passione per noi, per ciascuno di noi, sapete. Non possiamo dire: Signore, non si ricorda neanche di me, oppure si cura di me. No, si cura talmente d'aver mandato il suo figlio per ciascuno di noi. E questo, guardate, è molto consolante. Anche nei momenti di tristezza, nei momenti di difficoltà, nei momenti di dolore, nei momenti di solitudine, è quel pensiero di dire: no, non sono mai sola, c'è sempre il Signore con me. C'è sempre il Signore che pensa a me. C'è sempre il Signore che mi ama. Ha mandato suo figlio apposta. È molto consolante, sapete, perché delle volte noi ci scoraggiamo, è vero? Siamo anche facili allo scoraggiamento noi, perché la nostra fede non è così solida da dire. E ci vengono i momenti di tristezza, i momenti di scoraggiamento, i momenti che diciamo: ma cosa faccio qua in questo mondo? Ma non servo niente. Io me lo ricordo, perché tutti passiamo questi momenti così, no? Io mi ricordo quando sono stata tentata del suicidio, che proprio mi veniva in mente: cosa serve a questo mondo, non servo a niente, sono solo di impaccio, è meglio che mi tolga da lì. E sono momenti che possono venire, ma invece ricordiamoci questo, che se il Signore ci ha creato l'anima e ce l'ha creata immortale, vuol dire che ci ha amato. Siamo sicuri, siamo certi dell'amore di Dio per noi, dal momento che ci ha creato l'anima, dal momento che ci ha voluti essere umani. Perché avrebbe potuto intanto fare che i nostri genitori non rimanessero neanche, non ci volessero, oppure no, oppure che morissimo da piccoli, tante cose. Se ci ha portato fino a questa età, se ci ha fatto passare la vita così, vuol dire che Lui ci ama, perché verranno anche momenti tristi, guardate, non c'è una bella prospettiva in questo mondo, sapete, dico la verità, la prospettiva non è bella. Però che cos'è che una sera Che cos'è che ci salva? La fede. È solo la fede che ci salva, non il sentimento. Perché la fede non è un sentimento, vedete. La fede è una sicurezza, sicurezza che Dio ci ama. Questa è la fede. Questa è. Se Dio mi ha creato l'anima, vuol dire che Lui mi ama. Se no non l'avrebbe creato. Potevano tentare i nostri genitori di avere dei figli, ma se Dio non creava l'anima, i figli non sarebbero venuti. E quindi se ci ha voluti, vuol dire che Lui ci ama. Che Lui ha avuto un disegno su di noi. Che poi noi siamo sempre stati all'attesa di questo disegno. È molto difficile tutti, ma non importa, il Signore, noi diciamo, senti Signore, la mia volontà è quella di volerti bene e di venire a goderti per tutta l'eternità. Poi adesso, guarda, fallo tu, perché noi siamo molto molto limitati, è vero o non è vero? È così. E allora vedete, con questi pensieri si continua ad andare avanti. Bisogna che ci consoliamo, che ci nutriamo di questi pensieri, perché momenti che verranno non saranno sempre belli, anzi ce ne saranno di brutti momenti. Vediamo delle cose anche adesso che non vanno, vedete delle cose storte, vedete che a volte trionfa il male e soggiace il bene, però noi dobbiamo avere questa fiducia. È passeggera la cosa. Anche quando Gesù è stato crocifisso, quelli che avevano fede dicevano allora non è niente, è finito tutto, allora non è vero niente, e non è vero niente. Proprio quando Lui è morto per noi è il momento che ha vinto la morte, ha vinto l'inferno, ci ha aperto le porte del paradiso. Ecco, bisogna che abbiamo questo spirito di fede, che a volte magari incito nel cuore l'abbiamo, ma non capiamo, vero? Perché a volte proprio si dice, ma è tutto contro, sembra che tutto sia rovescio. No, guardate, tenete duro. Io vi faccio una domanda, chi è che vincerà, il Satana o il Signore? E allora? Fatevi sempre questa domanda a un certo momento, quando vedete soggiacere il bene e sembra che il male trionfi, poi domandatevi chi è che trionferà alla fine. Il Signore. Il Signore è l'Onnipotente, il Signore è l'Onnisciente, il Signore è bontà infinita. Vince Lui, anche se al momento sembra rovescio, sembra che vinca il demonio. Se guardiamo adesso questo mondo, ci sono tanti mali, vero? Tante cose storte proprio che vanno. Però ce ne sono anche di dritte, sapete? Solo che se voi osservate, il bene fa meno rumore del male. Uno si suicida, lo mettono in tutti i giornali. E tutti i migliaia e milioni di persone che sono buone, che amano il Signore, che pregano. Io avevo la borsa, forse no, è qua, allora basta.
Non è tutto.
Ecco, no. Ma immaginatevi, provate a pensare. Noi, in questo mondo, diamo risalto sempre al male. Uno, per esempio, in una città, non so, viene un omicidio, un suicidio, tutti i giornali ne parlano così. E tutte le migliaia di persone che sono buone, che pregano, chi è che il giornale le riporta? Qualche atto eroico, qualche volta il giornale lo riporta. Bisogna che non ascoltiamo solo la parte negativa, anzi diciamo no, questo è negativo. Certo che al demonio conviene portare in risalto il negativo, perché per farci scoraggiare, per far sì che non abbiamo più voglia di pregare, tanto è inutile che preghi perché sono sempre le stesse cose. Sa, tutti questi pensieri qua, cacciateli. voi dovete sempre, e dobbiamo tutti pensare, cominciando da me, il Signore è onnipotente, siete convinti tutti che è onnipotente, vuol dire che può tutto, è onnisciente, vuol dire che sa tutto. Va bene. Volete che dia la vittoria a Satana? Eh no. Satana è il non essere, lui è l'essere perfettissimo, creatore e signore del cielo e della terra. La vittoria finale è sua, è di lui. Allora, quando pensiamo a questo, ci tiriamo anche su di morale, diciamo, non importa, anche se c'è la parte negativa, che c'è sempre la parte negativa, però vince il Signore, la finale è del Signore, la vittoria finale è sua. Perché ne vedremo, sapete, di cose brutte, e ne vediamo anche adesso sempre, se voi, basta che apriate un giornale e vedere cosa c'è, così. Poi si sentono certe cose. Non andate dietro, perché il demonio fa apposta anche per scoraggiarsi, perché non, se siamo scoraggiati non ci viene neanche voglia di pregare. Invece noi no, dobbiamo avere questa fede assoluta nelle cose di Dio. Anche la Sacra Scrittura ci aiuta, vediamo.
Ma so, Solida, che certe volte, perlomeno per quanto mi riguarda, non è neanche il fatto delle cose negative che succedono nel mondo che mi scoraggia, perché quello so che devono venire, so che il Signore vincerà, vabbè, certe volte si dice mamma mia, però, ma è il fatto di personale. Cioè...
Ma quello, vedete, se non ci fosse la parte negativa in noi, se non ci fosse la parte negativa, come faremo a dar gloria a Dio? Sapete che noi diamo gloria a Dio proprio perché abbiamo questa parte negativa, che noi cerchiamo di combattere con la parte positiva, col credere nell'onnipotenza di Dio, nella bontà infinita di Dio, in tutte le prerogative alla perfezione che ha Dio. Ecco, e allora lui, così diamo gloria a lui e basta. Se il Signore ha permesso, guardate, fatevi questa domanda, perché il Signore ha permesso già da Adamo ed Eva che peccassero? Vi siete mai domandati il perché?
Sì, cioè,
poteva fare a meno di lasciarli cadere.
Ci era la misericordia.
Non solo la misericordia, ma perché ci fosse questa lotta tra il bene e il male e che noi ci schierassimo dalla parte del bene. Per questo.
Per la libertà,
perché adoperassimo la libertà bene. Perché noi, quando ci troviamo deboli, quando ci troviamo fragili così, abbiamo bisogno di un sostegno forte. E dove lo troviamo? In Lui. Allora siamo portati a pregare, siamo portati a dire: Signore, aiutami. Se tutte le cose vanno bene nella giornata, quante volte ci ricordiamo del Signore? Va tutto bene, va bene? Ma è proprio quando qualcosa che va male, quando c'è qualche intoppo, quando è errore da fare, allora che ci viene spontaneo di pregare il Signore, no? È vero o non è vero? Perché io vado per una via sicura così, non mi viene in mente di pregare il Signore. Vado per una via in perdita così, dice: Signore, per carità, aiutami, perché se fa mi rompo la testa o la gamba. È vero o non è vero? Il Signore permette proprio questo, perché noi lo preghiamo, perché noi ci ricordiamo che Lui è onnipotente, è onnisciente, è bontà e misericordia infinita. Non avrebbe mica istituito i sacramenti, Lui, cominciando da quello della confessione, eccetera, se non avessimo avuto bisogno. Se fossimo stati perfetti, i sacramenti non ce li avrebbe dati. Ce li ha dati proprio perché siamo imperfetti, perché siamo deboli, perché siamo sempre nella tentazione, perché siamo sempre nel pericolo. Venga. Siamo sempre nel pericolo di cadere. Quando è che cerchiamo il bastone? Quando siamo nel pericolo che non siamo capaci di camminare? Sennò se uno è baldo cammina, non viene mica in mente di un bastone, di un aiuto. Vedete, a volte il Signore ci lascia anche cadere in difetti così, in venialità, perché ci ricordiamo che senza di lui non facciamo niente. Se no ci crediamo buoni, ci crediamo a posto, ci crediamo capaci di cacciare il demonio, capaci di camminare bene, e dopo la superbia è il trabocchetto che ci fa cadere proprio. Invece sapendo di essere deboli, sapendo che cadiamo, proprio, non so, supponiamo, facciamo il proposito mattina di non arrabbiarci, poi quante volte magari ce l'abbiamo la giornata, o perdiamo la pazienza, va bene?
Subito dopo la comunione magari.
Ma capite questo? Allora, il toccare con mano la nostra debolezza fa sì che noi ci rivolgiamo verso il Signore e diciamo, vabbè, aiutaci, no? Perché se ci crediamo autosufficienti, chi è che va a pregare? Mi volete dire? E sapete quante volte il Signore ci lascia cadere in difetti, così, anche peccati veniali? Proprio perché tocchiamo con mano la nostra debolezza e la preghiamo. Perché quando noi tocchiamo con mano che siamo deboli, che siamo niente al confronto su, gli diamo una grande gloria e vale di più quello che non fossimo stati eroici, non so io. Davvero sapete, il Signore permette queste cose, no? Dice qua, guardavo qua, dopo pregavo. Cos'è che volevo dire ancora? C'era una cosa, adesso mi viene in mente. Sì, la necessità della preghiera. La necessità che la preghiera non è solo il paternostrale, ricordatevelo. La preghiera per eccellenza è la Santa Messa e la comunione. Quando voi potete quello, perché non sempre si può, non sempre anche ci si sente, non sempre vengono anche i periodi in cui non si sta bene e non si può. Va bene, ci sono tante cose, però la preghiera per eccellenza è questa. Perché? Perché è Gesù che prega per noi. Se voi pensate che cos'è la Santa Messa, è la rinnovazione del sacrificio della croce. Se l'umanità è redenta è perché Gesù si è immolato e ha offerto la sua vita per noi. Se no, noi non ci salvavamo, mica sapete. L'Antico Testamento, i giusti dell'Antico Testamento, si sono salvati nella speranza del Cristo venturo, perché sapevano che sarebbe venuto il Figlio di Dio, che ci avrebbe pagato per noi, per tutti, e in questa speranza sono andati nel limbo, che non potevano andare in paradiso, non avevano ricevuto il battesimo, no? Ancora il battesimo non era stato istituito da Gesù. Perché ricordate che i sacramenti li ha tutti istituiti Gesù, non la Chiesa, La Chiesa li distribuisce, la Chiesa ne fa uso, ma è Gesù stesso che ha voluto questo. Noi siamo salvi perché Gesù ci ha voluto salvi e ha pagato. Poteva pagare anche con molto meno di sofferenza, con molto meno di... Voi siete andati alla sindone? Tutti?
Nel 2000.
O quelle che...
Nel 2000.
Nel 2000, ma se andate adesso, è bello adesso, fanno fare un itinerario anche giusto così. Però io ero, vabbè, l'avevo già visto ancora, ma adesso vedendolo anche più matura, forse più vecchia, non so così. Perché se vi fermate, adesso ci si può fermare anche di più, eccetera, là si vede che... sofferenza, ma inumana proprio, lui ha avuto. Umanamente parlando, io non so se un altro non sarebbe morto prima. Lui, con un uomo perfetto come era, con una natura perfetta, ha avuto molto più resistenza alla sofferenza che non tutti noi. Noi forse il cuore ci avrebbe già ceduto prima, ma lui no, perché era perfetto. E là la sindone dà la testimonianza davvero di tutto quello che ha voluto soffrire per noi, corporalmente, perché là è il corpo, là si vede la sofferenza proprio del corpo. Ma vi immaginate la sofferenza dell'animo? Sapere che lui aveva lasciato il cielo, era venuto, si era incarnato per noi, un Dio, perché solo dopo morti sapete, capiremo fino in fondo che razza di dono è l'incarnazione. Un Dio perfetto, eterno, non soggetto a nessuna sofferenza, perché eterno è un Dio, è la perfezione, che si fa uomo per poter soffrire per noi in quella maniera. E là davanti alla Sindone si vede proprio questo, si vede. Ma Signore, ma fino a che punto hai voluto patire per noi? Che bastava anche una goccia del suo sangue per dire. Bastava. È impressionante, perché se voi guardate, poi leggete, magari avete già le... ci sono degli opuscoli in cui descrivono bene la cosa. Che cosa ha patito? Che cosa ha sofferto? Come si sono ma io non so, anche quegli uomini proprio satanici, perché immaginatevi Satana se non era contento di farlo patire in quella forma, anche controproducente, perché più pativa e più anime salvava, per dire, perciò controproducente, ma è talmente grande l'ira che aveva da Satana, talmente grande tanto l'odio, che avrebbe voluto, non so, fargli soffrire. E là c'è la testimonianza di quello che ci si domanda, come un uomo può sopportare quello, perché si vede chiarissimamente tutte le strafilate, tutto quello che ha sofferto, la coronazione, che poi sappiamo anche dalle confidenze che ha fatto a certe anime, così il Signore, per esempio la corona di spine, ma noi abbiamo l'osso qua, non è vero, perciò fa male fino a un certo punto, però c'era una spina sotto qua che esulava dall'osso, andava proprio dentro, che dice che era dolorosissima, e anche il peso della croce, poi tutto il genere. Si domanda come ha potuto un uomo, perché lui era veramente un uomo, sopportare la sofferenza, e l'ha fatta per ciascuno di noi. Questa è l'enormità, perché quando ci si trova di fronte a questa, alla Sindone, e si vede che cosa ha sofferto quell'uomo che si chiamava Gesù, che era figlio di Dio, e per me, per ciascuno di noi, sapete che prima di fare un peccato ci si pensa bene e si dice, ma vale la pena? Dopo che Gesù ha sofferto quello che ha sofferto per ottenermi il perdono. Vedete, noi siamo deboli, davvero, la cosa sì, logico. A volte siamo anche incoscienti. Io penso che gran parte anche giochi l'incoscienza nostra. Cioè la non riflessione, non riflettere quello che è bene e quello che è male. Eppure abbiamo tutti l'idea di quello che è bene e quello che è male, di quello che è peccato e di quello che non è peccato.
Sono i giovani che...
I giovani? Ma i giovani perché? Domandatevi perché. Li abbiamo tirati su nel timore di Dio? Io vedo che i giovani, anche i bambini, se sono allevati con l'idea precisa di quella che è la fede, di quello che Gesù ha sofferto, di quello che Gesù ci ha amato, così, lo capiscono perfettamente i bambini. Allora, da bambini diventano adolescenti, però li si prepara già all'adolescenza, dice, guarda che il corpo si risveglia con la parte buona, anche la parte cattiva, la parte che deriva dal peccato originale. Spiegare queste cose dai bambini, dire, domani sentirai il desiderio di fare delle cose non buone, ricordati che Gesù è morto per noi per ottenersi la grazia di saper lottare contro le cose non buone. Io mi domando, se i bambini venissero su nelle famiglie con queste idee chiare, con questa catechesi spicciola, amorosa, fatta di amore, dopo è logico, guarda, Gesù è morto come è morto, ma se io me ne infischio di quello è logico che vado incontro a, faccio il gioco di Satana, e Satana è cattivo con noi, ci vuole solo il male, e allora è per forza. Che il male non è che derivi da Dio, il male ce lo infligge Satana perché noi andiamo verso di lui, ascoltiamo lui invece che ascoltare il Signore. Perché Dio è amore. Dio è amore. Quando si insegna ai bambini con queste idee chiare, guardate, io ho visto che sono molto sensibili. Dopo arriva la famosa età, va bene? Però rimane qualcosa, rimane. E poi bisogna insegnare a pregare. E lui ha detto una frase che noi dovremmo ricordare tutti, bambini, non bambini, adulti, vecchi, senza di me non fate. Non poco, niente. La nostra superbia si ribella a questo. Si dice, come, io non so fare niente. No, no, caro, senza di lui non facciamo niente di buono, vuol dire. Facciamo tutti gli errori uno dietro l'altro. Ma senza di me non fate nulla. Se vengono sui bambini, perché vedete, io anche in famiglia ce li ho, no, i bambini, e ragioniamo così. Quando vengono su educati bene così, se capiscono, perché sono vicini all'origine i bambini, sapete? Specialmente se sono ancora innocenti, ma anche dopo nella dose, sono vicini all'origine, vicini alla creazione. Hanno ricevuto il battesimo i nostri bambini, perciò una grazia grandissima, e il Signore vive in loro. Sono molto, molto, molto aperti al bene, però bisogna educarli, bisogna aiutarli, e non con il terrore, con l'amore, perché Deus caritas est, è vero?
Sì.
Dio è carità, Dio è amore. Dio ci ha creati per amore, non per il terrore. Dio ci ha creati per amore, ciascuno di noi è un atto di amore del Signore, perché i genitori, ha adoperato i genitori, ma se lui non creava l'anima, avevano un bel darci, cercarci di darci la vita ai genitori, non ci avrebbero mai dato niente, perché ci vuole il suggello, la firma sua, che è l'anima, e l'anima è fatta immagine e somiglianza. Se voi, credo che tutti avete dei nipoti, no? O dei figli, eccetera. Avete provato i bambini quanto capiscono chiare queste cose? Hanno un'intuizione i bambini del bene, hanno un'intuizione di Dio, hanno una visione. Non fanno mica fatica a credere certe cose. Quando è che fanno fatica? Quando il demonio e il mondo entrano. Allora cominciano a dubitare magari. Ma se hanno un ambiente di fede, ma fede, vedete, non esagerate, cioè dobbiamo avere una fede razionale. La fede è che la nostra ragione crede alle verità della fede. Non si dimostrano perché sono carità di verità di fede, però vediamo le conseguenze. Vediamo le conseguenze di chi prega e di chi non prega. Vediamo le conseguenze di chi riceve i sacramenti e chi non riceve i sacramenti. La definizione del sacramento è un aiuto efficace della grazia, istituito da Gesù Cristo per salvarci, no? I sacramenti sono segni efficaci. Allora, al bambino, se diciamo una definizione così sola, capisce o non capisce? Perché? però se diciamo guarda che è l'unico Gesù, sai che è capace di ottenerci questa grazia, è l'unico, lui che ci dà la forza, è lui, avanti di questo genere, ma da piccoli, con cose semplici, con ragionamenti semplicissimi, perché i bambini non sono, non fanno difficoltà, ma io vedo che anche gli adulti, a meno che non siano corrotti, già corrotti dal peccato, eccetera. 2 e 2 fa 4, vero? Le verità le afferrate tutte, ed è molto più facile capire la verità che non la non verità. Quando è che aderiamo alla non verità? Quando c'è qualche motivazione che viene da Satana o il denaro, perché vedete, Gesù le cose ce le ha dette, sapete, nel Vangelo ce le ha dette chiare. Se vogliamo capirlo, o servite Dio o servite Mammona, è vero? Sapete chi è Mammona? Il Dio del denaro. Il Dio del denaro, demonio naturalmente, ma è il Dio del denaro. Lui ci corrompe col denaro. In questa terra, se voi guardate, la maggior parte dei peccati vengono tutti da questo. Cioè dal preferire la materia, il denaro, la carne e tutto quello che volete, a lui, allo spirito. E là è il duello, la lotta. È tra Dio, la nostra anima, lo spirito, e tra il demonio, che lui ci afferra la materia. Certo che siamo fatti di materia, perché il nostro corpo è di materia, ma ricordiamoci che dentro il nostro corpo c'è l'anima, se no il nostro corpo sarebbe un cadavere. La morte che cos'è? È la separazione tra l'anima e il corpo, che noi adesso abbiamo un tutt'uno. Ma se noi nella vita diamo più importanza all'anima, naturalmente chi ci guadagna prima di tutti è anche il corpo, perché il Signore ce lo trasforma, ci dà una vita eterna. Adesso, fino alla fine del mondo, saremo in paradiso con l'anima, ma dopo ci avremo la risurrezione della carne. Pensate mai alla risurrezione della carne? Guardate che è una delle verità di fede, eh? Una delle verità. Adesso noi, alla nostra morte, ci separa il nostro corpo, che è il corpo di morte, che torna. Uomo, ricordati che sei in polvere ritornerai. Ma l'anima. Però, per essere uomini, per essere donne, vuol dire che abbiamo avuto un corpo e anche un'anima. Questo nostro corpo, non quello che è andato, che è diventato polvere, ma ci darà un corpo glorioso. E in paradiso per tutta l'eternità saremo con un corpo glorioso, con una fisionomia nostra. Presi tutti belli, è un mistero, sapete, perché nella sua bontà il Signore, forse perché trasmetta la verità, me le ha anche mostrate. Le persone che poi non erano uno stinco di bellezza qua in questo mondo, no? Come si trasformano in persone bellissime, ma sempre con la loro fisionomia. È un mistero, sapete, è veramente un mistero. Perché con la nostra fisionomia, che è imperfetta, non siamo nessuno degli altri di bellezza, non è così. Con la nostra fisionomia tipica, proprio con le nostre caratteristiche, rese bellissime. Io non so come spiegarlo, però è così. Difatti in paradiso, così, sono con la loro fisionomia, si distinguono una persona dall'altra, una perfettamente, questa è la tale, questa è la tale, questa è tale, perché la faccia, una resa bellissima, che poi in questo mondo non era anche bella.
Perché poi in questo momento sono salito di braccia.
Ma se il Signore ce li mostra col corpo glorioso. Perché noi, se il Signore ci dà una visione delle persone che sono in paradiso, non può darci l'anima, perché noi l'anima non la vediamo.
Ci dà
la visione di quella persona come sarà dopo la risurrezione della carne, col corpo glorioso, con la fisionomia che non posso far confusione con una persona con un'altra. Proprio chiarissime, è la tal persona, la tal altra, la persona. Maleso di una bellezza. È un mistero, sapete.
Ci staremo tutti. Ci staremo tutti.
Ma è infinito, è infinito. Dio è infinito.
Ma ci saremo salutare,
ma saremo sempre insieme. Altro che venirmi a salutare, saremo sempre insieme. Saremo. È bellissimo.
Non avremo più mali.
Niente, più nessun
più
male.
Più pensieri.
Né mal di testa, né mal di pancia, né mal di schiena, né mal di gambe. Niente. Non avremo più nessun dispiacere. Nessuno, neanche il minimo. Anche se vedremo, perché vedremo là in Dio, delle persone che noi abbiamo amato qua su questa terra, e che disgraziatamente magari non si sono salvate, non soffriremo.
È sicuro.
Sicurissima. Sapete perché? Perché ameremo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente e le forze. Ameremo la sua giustizia. Vedremo la sua perfezione. E vedremo quanto stupidi, quanto cretini siamo di non essersi salvati l'anima. E quindi la colpa è quella. Adesso noi, per esempio, non ci battiamo mica se camminando o con l'automobile schiacciamo un verme, vero? La stessa cosa sarà là. La stessa cosa. Ci sarà un distacco tale. Intanto un attacco, quando ci sarà la visione di Dio, sarà la felicità completa. La felicità della mente, dell'intelligenza, della volontà, dei gusti, tutto quello che è bello, tutto quello che è buono, tutto quello che è santo, in paradiso lo si gode.
Proviamo su anche le piante, la vegetazione, gli animali.
Ci sarà cieli nuovi e terre nuove dopo la distruzione del mondo? Sa che si canta i cieli nuovi e terre nuove, però non sono questi. Questi sono tutti soggetti alla morte, questi. Perché sono stati soggetti dal peccato originale. Dopo ci sarà una visione, anche una natura perfetta. Dopo, ma non questa.
Sì, il lupo che pascola con l'agnello, non si tocca.
Ah no, sì, ma è logico, perché ci sarà solo il bene, solo il buono, solo il perfetto. Non ci sarà più cattiveria di nessun genere.
Come nel paradiso terrestre. Come nel paradiso terrestre.
Ma meglio ancora, meglio ancora. Io non so dopo se ci saranno gli animali o no, questo non lo so proprio, dirvi la verità.
I gatti non ci saranno.
No.
Le mie galline non ci saranno più.
No, perché non abbiamo bisogno di mangiare.
No, ma per vederli.
Ma cosa vuoi, abbiamo gli stesso mondo.
Gli animali per dirti.
No, non so, io so che godremo. Perfettamente della visione di Dio, della visione della Madonna, di tutti i santi, di noi, che godremo immensamente vedendoci felici uno con l'altro.
Senta, Solita, scusi, la Madonna per esempio, potremmo noi andare da lei a chiacchierare come chiacchieriamo con lei?
Ma certamente.
Non è che sarà la...
No. È una creatura anche la Madonna, perfetta, non ha avuto peccato originale, l'unica, perché doveva diventare madre di Dio, però saremo insieme sempre, insieme. È una cosa, il paradiso.
Mi scusi, tutti i poverini che hanno sofferto prima della nascita di Gesù.
Guardi, signora, c'è sempre, guardi, se sono vissuti secondo la legge naturale che il Signore ce l'ha impressa in ciascuno di noi, poi senza, e con la speranza della venuta di Cristo, quelli sono sani. Quello che, quando si dice di Gesù, discese negli inferi, no?
Sì.
Morì. Discese. Che è andato a fare negli inferi? Ad aprire le porte del paradiso a tutti quelli che erano stati buoni, che erano là, quello che noi chiamiamo limbo. Va bene, noi lo chiamiamo limbo. Hanno vissuto bene, hanno vissuto secondo la legge di Dio, oppure anche se hanno peccato, perché per esempio mettete un Davide, ha peccato, però dopo si è pentito. Allora, la confessione allora non c'era ancora. Ma in virtù della venuta di Cristo, in virtù di quello che sarebbe avvenuto, lui ha ottenuto il perdono, pur non avendo il sacramento allora, capite? Perché, vedete, Dio è onnipotente. Noi ragioniamo, Signore, come abbiamo la testina noi, molto limitata, va bene? Ma pensate che abbiamo da che fare con un Dio? Un Dio che ha voluto questa definizione, Dio è amore. Ci ha amati al punto di mandare suo figlio, farci uomo e morire come è morto, proprio per amore nostro. Pensate quanto ci ha amato anche il Padre. E accidenti. Dispiace, ma così. Capite come stanno le cose? Perché noi non riusciamo mica a capire con che grande amore Dio ci ha amati. Ci ha amati come ci può amare solo un Dio? Noi siamo limitati, noi siamo creature, non siamo dei noi. Ma Dio è infinito. E ci ha amati a tal punto da mandare suo figlio, da lasciare che soffrisse quello che ha sofferto nella passione, per redimersi, per aprire le porte del paradiso. E guardate, solo in paradiso capiremo fino in fondo quanto grande è l'amore di Dio per noi. Che poteva benissimo lasciarci stare, no? Poteva dire, l'avete voluta, avete sbagliato, adesso andatevi. No. Perché vedete, la definizione di Dio, Dio è amore. Ricordiamocela sempre quella. Anche quando sbagliamo, chiediamo perdono al Signore. Non stiamo col pensiero, dice, beh, andrò a confessare. Sì, certo, andremo a confessarci appena possiamo. Ma chiediamo subito perdono. Quando capiamo di aver sbagliato. Quando capiamo di aver sbagliato. Perché a volte l'impeto, il temperamento e tante cose che avvengono così, sbagliamo. E dopo capiamo, Signore, perdonami. Appena posso vado a confessarmi, ma... Se voi moriste prima di andare a confessarvi, non andate all'inferno. Capite? Perché Dio è amore. E lo so che è difficile per noi, perché siamo gretti noi, siamo molto limitati nelle cose. Abbiamo tanto, diciamo, il senso della giustizia, ma non so a che punto abbiamo il senso della giustizia. Ogni modo Dio ha superato la giustizia, con l'amore proprio. Con l'amore. E poi se ci viene il dubbio, guardiamo il crocifisso. Siete stati alla sindone tutti, no?
No.
No, tutti.
L'ultima volta sono stati in parte.
Andate a chiedere.
È stato l'altra volta, sempre a Torino, è stato 10 anni fa.
Di più?
Nel 2000.
No, io non sono andata.
Nel 2000?
Sì.
Quasi nel 1978 e poi...
Insomma, volta a Torino, 2000.
poco più.
Ogni modo, guardate, guardando la sindone, la prima cosa che ci viene in mente dice, ma quanto ci ha amato il Signore. Il primo pensiero della sindone, quanto ci ha amato il Signore. Perché là c'è la firma, c'è la fotografia di quanto ha sofferto per salvarci. Quando noi eravamo ancora, o non esistevamo, oppure avevamo già offeso. Guardate, è una cosa meravigliosa. Il primo pensiero che fa venire a vedere, ma Signore, ma che cosa hai fatto? Ma davvero è pazzo per amore, signore, un giorno. È pazzo per amore. Perché come ha fatto amarsi fino a quel punto? Io non so se qualcuno di noi avrebbe avuto il coraggio di amare un'altra persona, di soffrire ciò che ha sofferto. E là, se guardate, ci sono i particolari proprio, dice, che li vediamo con i nostri occhi. E poi quello che sappiamo, perché lui ce l'ha anche manifestate certe cose, per esempio poi a certe sante, a certe persone così. Per esempio, come dicevo, parlavamo della coronazione di spine, no? Qua c'è l'osso, va bene, ma c'era una spina che andava sotto l'osso, qua, dietro, dolorosissima lì. E poi tutto il resto, era una cosa atroce proprio quello che ha sofferto. Lui, Dio, che avrebbe potuto ottenersi lo stesso perdono alzando un dito, non so, guardate che ci fa proprio, guardate la prima cosa, il primo pensiero che ci fa, ma Signore, ma perché hai voluto soffrire così? Almeno a me è venuto proprio spontaneo, dice, ma perché, Signore, hai voluto soffrire fino a questo punto?
Anche lei sua vita ha sofferto, però.
Ma questo mai come lui,
anche se lo si può andare a sederla, fino a quando si può andare a sederla,
c'è ancora tempo, sì, ah,
sì,
sì.
Mancano pochi giorni.
No, andate, c'è ancora tempo, c'è, non so se sono andata fino al
23
al 23 maggio,
fino a domenica.
No, fino a domenica.
Ah, davvero?
Sì.
Ecco, questo è data ieri, allora sì. Ecco,
se ci andiamo in macchina speriamo di trovare
ma bisogna prenotare.
Ma no, ma anche se andiamo solo al fuoco.
Oh, sì,
se
sì,
se andiamo in Duomo, no?
Cosa?
Ma puoi entrare, sì.
Ah, ma se ci si mette in fila?
Sì. E la vedi da lontano.
La vedi da lontano, là. Bisogna mettersi in fila, no?
Ma bisogna avere la prenotazione per quello.
No, si può andare anche senza prenotazione.
Sentiamo la signora che ci andà. Allora,
sì,
ecco. No, allora, se ti aggreghi a un gruppo, sì, che ha già prenotato, ti puoi aggregare, tanto ti fanno passare e passi e vai. Però ieri 2:30 di coda.
Ah,
oppure puoi vedere entrare in Duomo, dall'entrata davanti nel Duomo,
sì,
però la vedi, fai la coda anche lì perché c'è un po' di fila, però la vedi più da lontano.
Sì, però 20
la vedi
anche.
Sì, però è più lontano.
Sì, ma si vede.
Però puoi passare e ti aggreghi a qualche gruppo, ti fanno passare,
sì,
anche se non hai prenotato. Basta che un
gruppo
che ha prenotato, ti aggreghi, ti fanno passare. Solo che 2:30 di coda abbiamo fatto ieri.
Era domenica ieri.
Però era domenica, è anche l'ultima settimana.
È anche l'ultima settimana.
Ma io non
che hanno aperto anche la sera adesso per questo
è l'ultima settimana e poi c'è stato il problema degli aerei che non volavano, quindi
sì.
Ci sono tutti i gruppi che vengono dall'estero, magari c'è più gente per quello, c'è più, e poi è l'ultima settimana.
Andiamo, Maria.
Ogni quanto tempo escono da vedere?
Tempo?
È sempre lì.
No, che si possa vedere, no, la ritirano dopo.
Sì, certo, ma è sempre lì.
Sì, però non la vedi. Non la mostrano, non sai che altro sono.
Non la chiudono la sera, no? La chiuderanno la sera. Se
la chiudono, la vedi?
Durante l'espressione si vede.
Si vede, ma se non la vedi.
Questo è logico. Capivo perché dicevi.
Ad ogni modo, guardate, quando si vede, si vedono le impronte di della sofferenza che ha avuto, perché pensate che le impronte sono il sangue suo, le impronte l'ha lasciato il suo sangue
da tanti anni,
è un miracolo, sì.
C'è un combattimento fra scienziati che è terribile, ha fatto una lite grossissima,
sì, perché ci sono quelli che non credono,
sì,
però c'è stato un'equipe di scienziati che poi si sono convertiti tutti quelli.
Non
l'hanno studiata, ho detto è impossibile, è solo una cosa soprannaturale che può essere.
C'è un libretto piccolo di Andrea Tornielli, sì, sulla sindone, che è bellissimo,
ecco, sì,
spiega bene tutto,
è solo, solo un miracolo, solo, solo la volontà di Dio, sì, che ci ha potuto, certo che guardate, io è la seconda volta che la vedo così, ma sempre non so, prego.
Il libro, il film di Mel Gibson non la riproduce, quel film La Passione,
non l'ho mica visto
il film,
sì,
non
sì,
l'ha visto, no, c'è stato, non l'ha visto il film che c'è stato,
no, no, non l'ha
visto. Visto, ha già passato tutto il tempo,
questo è il libro,
sì, no, 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 io non ho, no, 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 non sono andata. Intanto perché, no, conoscendo la cosa come stanno, è vero.
Mamma mia, fila mai.
Insomma, io non ce la faccio. No, no,
anche quello di Zeffirelli è un po' forte.
No, no, io non c'è neanche niente.
Neanche, io non l'ho visto.
No,
no, no, quello, di, quello di Zeffirelli è All'acqua di rose.
Ma sì, no, questo mi sembra molto. Tu l'hai visto? Sì, questo è.
Ma io non l'ho voluto vedere perché era molto realista,
sì,
così.
Sì, sì, sì.
E siccome io l'ho vissuta, no, non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta, perché vedete, a volte il Signore prende delle persone e le sceglie lui, dà lui la forza, di la capacità, vate alla pesca, io non so, e il Signore è un mistero, lui. E legge le cose, ecco, San Paolo dà la spiegazione, e legge le cose che non sono per confondere quelle che sono, le stolte per confondere le sapienti, le deboli per confondere le forti, perché dopo dice, risulti sono solo la sua misericordia e la sua forza. Ecco, perché veramente è così, veramente è così. Io ho toccato con mano, ve lo dico, l'ho vissuta questa cosa. Proprio è leggere le cose che non sono per confondere, perché se mi avessero detto proverai, vedrai così, io direi siete matti tutti, guardate che una persona più stupida di me non c'è, mi spiego,
certo.
Perché è la consapevolezza della nostra nullità, e io di quello sono sempre stata molto convinta, molto, la nostra nullità, e della totalità dell'essenza di Dio. È talmente una cosa impari, è una cosa talmente che non ci si può spiegare, capite? E allora solo Dio può fare queste cose, solo Dio può scegliere questa persona come strumento o quell'altra. A me ha scelto come strumento, va bene? Infatti sono qua a cosa, a trasmettergli la verità, vero? Ecco, come strumento, perché lo sa lui. Però prima di tutto mi ha dato la conoscenza della mia nullità, dell'essere proprio niente, e di dare gloria solo a lui. Perché se io mi dessi tanto così di gloria a me stessa, il Signore mi toglierebbe tutto, migliore tutto, non si può. Perché poi è talmente impari la gloria sua e la nostra pochezza, la nostra nullità, io la chiamo proprio nullità. Che solo conoscendo fino in fondo la nostra nullità, il Signore ci può far capire, ci adopera. Ecco, io dico sempre, ci adopera. Perché anch'io sono stata uno strumento, anche adesso sono uno strumento per trasmettervi la verità. Quando io l'ho saputo, la mia missione vera è questa, di trasmettere la verità. Non sono io la verità, è Lui. Io sono la via, la verità, la vita, ha detto Gesù, no? E dopo c'è chi sceglie lui per trasmetterla. Però il sine qua non per poterla trasmettere è l'essere convinti di essere niente. Perché se io mi avessi attribuito a me qualcosa, il Signore mi avrebbe tolto questa missione di trasmettere la verità, no? Perché è Lui la verità. Io sono la via, la verità e la vita, ha detto lui. Ricordatevelo questo. Leggete bene il Vangelo.
Sì, sì.
Perché guardo. Beh, sì, sì. No, sì, perché la popolo voglio andare a missa anche
qua. A Carmelo, ma?
Sì, Carmelo. Perché capite com'è la storia? Bisogna riconoscere, il Signore si adopera, perché siamo tutti strumenti, nel piccolo in grande, così. Però quelli che lui adopera proprio per trasmettere la verità, fa conoscere la nullità. Perché io so di essere niente, è vero che lo dico sempre, sempre, sempre. Appunto perché sapevo di essere niente, sapevo di non valere niente, così il Signore mi ha adoperato per trasmettere la verità. Perché mai, mai, mai mi verrà per anticamera del cervello di dire che sono io. Mai. È impossibile. E guardate che noi siamo molto soggetti a questo, invece, a attribuirci qualcosa di... Insomma, la superbia è la prima dei difetti,
dei peccati.
No? Prima dei peccati, la superbia, e dopo vengono tutti gli altri sei. Perché siamo impastati, sì, però se non capiamo questo, se, sempre per grazia di Dio, sempre l'onnipotenza del Signore, sempre la sua carità infinita, però... Se lo accogliamo, non lo accogliamo, perché c'è anche questo. C'è chi l'accoglie e chi non l'accoglie. C'è chi dice sì, fin qua sì, ma dopo da qua no. Va bene? Mi ricordo che parlavo con certe persone, eh sì, va bene, sì, dice, ma ci sono anche tutte le doti naturali. E chi te le ha date le doti naturali? E chi te le ha date le doti naturali?
Sorrida, ci dice qualche cosa del nostro Papa?
Ah, il nostro Papa è un santo, il nostro Papa, sì. È un santo. È un santo, è per quello che l'hanno sua morte gli altri. C'è il demonio, c'è Satana che l'ha.
Perché non è tanto ben visto il
Signore. È per forza perché lui è veramente santo. Ed è umile. Se avete osservato che
sì?
Avete toccato con mano l'umiltà che ha questo
sì,
santo.
Sì, sì, sì.
Perché l'umiltà è verità. Umiltà è verità, è un santo, il proprio Signore ci manda i papi secondo l'esigenza del momento, e adesso è un momento così, è un momento così proprio, per cui naturalmente tutto il Satana e tutti quelli che sono con Satana vanno a morte con lui, e noi dobbiamo difenderlo, tanto pregare molto per lui, pregare molto per lui. Prendere le difese quando sentiamo parlare male del Papa, ma poi a me piace tanto anche perché è molto semplice, molto semplice, molto dritto, molto...
È anche signorile, è un signore.
Sempre,
anche
quello senz'altro.
Sì.
Ma lo spirito rende sempre più signorile, sai?
Sì, sì.
Lo spirito
sì,
è signorile.
Sì.
Lui è molto... Beh, a parte quello... A parte l'intelligenza formidabile
ecco,
che
sì.
ha, non è vero?
La cultura.
Sì, la cultura.
Grande teologo.
Grande
teologo.
Grande teologo. E poi, vedete, lo ha scelto tedesco, perché sapete che i tedeschi sono più quadrati. Sì. È vero. Sì, e questa è una grande verità. O sono tutti da una parte o sono tutti non, di compromesso non lo accettano tanto. Io sono abbastanza tedesca, perciò non ho capito. Sì. Invece vedete, anche questo, questa sua addirittura morale, che la sua è una grande umiltà che ha. Una grande umiltà. Perché riconosce la grandezza di Dio. Vedete che ci parla sempre della grandezza di Dio. Della bontà di Dio, ha molte doti e il Signore gliela date proprio, e è stato eletto anche per questo, anche per le doti naturali, perché l'intelligenza è una dote naturale, però se te la dà Dio, mica te la fabbrichi tu l'intelligenza. Quando un bambino nasce, riceve l'intelligenza che riceve, dopo studia, va bene, la completa, le fa. E di una grande, ma anche, guardate, quello che a me piace tanto è di una grande semplicità.
Sì.
Oh, come semplice il nostro canale. Oh, guarda, mi commuovo, perché anch'io, io non amo le cose complesse, le cose artificiose, quelle cose colasse, no. Lui è dritto, va avanti dritto, perché la verità è una. Non ci sono tante verità, ricordatevi, no. Verità è una. È una. E non guarda se stesso, non guarda la sua dignità, non guarda la sua capacità, non guarda la sua intelligenza, non guarda, no, guarda solo la gloria di Dio. La verità. Mi piace proprio tanto, mi piace. E beh, il Signore manda anche i papi secondo anche il bisogno che c'è.
E lui ha detto che il terzo segreto non è esaurito, lo stiamo vivendo.
Certo, certo. Per forza di cose, perché non.
Potrebbe darsi davanti anche a delle carestie terribili, perché questa pioggia ha rovinato i terreni, il petrolio che inquina il mare, perciò i pesci muoiono, il vulcano che fa altre cose. Ma sono davanti a delle carestie, no?
Sì. Ma vedete, non, se noi non diamo gloria a Dio e non capiamo che tutti i doni che ci vengono dati attraverso Cristo ed è il Signore che ce li dà, allora il Signore si ritira. Perché dice la Sacra Scrittura, Dio resiste ai superbi, dà la sua grazia agli umili. Se manca l'umiltà, guardate qua l'Europa, i capi dell'Europa, tutti al di fuori dell'Italia, che è cattolico, perché il nostro è cattolico, ditemi, chi è che prega degli altri? Chi è che va in chiesa? Zapatero no, è compagno. Guardate che l'Europa, tutte le nazioni d'Europa sono in mano tutte agli nemici di Dio, perché l'Italia, perché l'Italia.
C'è anche la Spagna,
anche il Portogallo, però è solito.
No,
che ha un regime socialista, l'ha accolto, molto bene.
Sì, no? Che cosa?
L'ha accolto bene.
Ma la gente lo accoglie bene, non i capi. Ma il governo è contro. Il governo non è cattolico.
Sì, lo so, però,
non è cattolico, basta. Dopo la gente che sia cattolica, che la gente vada, ti immagini la Fatima.
È il popolo che l'ha eletto, questo governo. Chi? L'ha voluto il popolo.
Ma che popolo? Quale popolo? Bisogna vedere tante cose, guardate, lasciate stare perché è troppo difficile vedere cose. Noi, il fatto è questo, che a capo delle nazioni è solo qua in Italia che c'è.
Napolitano,
lui è un fattocio che se dà, è il governo che
parla del governo.
Berlusconi è cattolico, sarà quel che era, non so, perché io il giudizio non lo posso dare, però è cattolico.
È anche umano, a me ha colpito quando è morto l'anello, come confortava la moglie, insomma. Non è di tutti, un altro se ne potrebbe.
Ma
va bene che ha lavorato nella sua azienda, però vedere che lo faceva proprio con umiltà, con amore, non so.
Sì, ma Berlusconi non è uno di quelli che si pompano la testa, che è a capo così, è piuttosto la mano. Per niente non è milanese. No, non è. È piuttosto la mano.
Sì.
Sì, ma insomma, vediamo. Ogni modo è così, però, che è cattolico.
Solita, ritornando al paradiso,
sì.
Quando saremo là, e se qualcuno di noi, che, cioè qualcuno che sta in paradiso, detto che io sono in paradiso, ecco, mi metto io. Ecco. E vedo qualcuno
che la mia famiglia
a soffrire all'inferno.
Prima forse lei non c'era.
Vedremo. Vedremo così bene che cos'è la gloria di Dio, tutto l'amore che Dio ha avuto per noi, che non possiamo soffrire per questo, se no non sarebbe più paradiso. Se noi soffrissimo perché uno dei nostri parenti è all'inferno, non sarebbe più paradiso. Perché noi qua ragioniamo molto umanamente. Ma là, non avevo la carne che si pesa.
Non mi ricordo più se ho letto sul poema dell'Ovidio che la mamma di Giuda le è stata tolta la memoria di aver avuto un figlio. Sì,
Gesù. Ma no, il Signore non toglie la memoria.
Di aver avuto un figlio.
Se la mamma di Giuda si è salvata, io non lo so se si è salvata o no, però se si è salvata, lei è perfettamente felice e dà gloria a Dio. Anche certo. Che suo figlio sia dannato,
certo.
Perché allora capiremo che cos'è l'amore di Dio davvero.
Aspetto all'amore del figlio.
Vedete, qui noi abbiamo la carne che ci pesa, che ci fa velo, che non ci lascia capire tante cose. Ma quando di là non avremo più la carne, e sarà lo spirito solo, capiremo con una verità inesorabile che cos'è Dio, che cosa merita Dio, che cosa era da fare per adorarlo e ringraziarlo così. Per cui non ci può essere sofferenza per uno che si dà, perché là vediamo, lodiamo solo la giustizia di Dio. Adesso noi non capiamo queste cose, non le possiamo capire perché siamo pieni di sentimentalismo, di sensibilità umana, così. Guardate, lasciate stare, sappiate solo che in paradiso, anche se vedremo per dire nostro papà e nostra mamma all'inferno, non soffriremo. Adesso ci sembra impossibile noi, vero? Perché siamo molto, come dire, umani, ecco, la limitatezza umana. Ma in paradiso, perché sennò non sarebbe più paradiso. Ditemi. Invece in questa terra cerchiamo di pregare per i nostri cari,
possiamo fare, ecco, per però della testa.
Ah, niente, pregare. Perché solo Dio, guardi il Signore, è solo Dio che ci possa cambiare la testa. Solo Dio, solo la preghiera. Tutti i ragionamenti possibili, immaginabili nostri, trovano un muro. Invece Dio può. Dio in un momento può fare questa grazia, può fare questo, io lo chiamo miracolo, è molto più grande il miracolo di convertire un'anima che non quella di cambiare
il pane,
i pesci.
Se noi preghiamo per i nostri cari,
sì, ma certamente
possiamo essere tranquilli che il Signore interviene.
Ma noi siamo sempre tranquilli. Perché non dobbiamo essere tranquilli?
No, vuole dire, grazie a concessa a priori quella per la salvezza.
Guarda, se io amo Dio con tutto il cuore, e questo no, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, io so che Dio è onnipotente, io lo prego, dopo faccia Lui.
Sì, sì.
Non occorre che lo sappia io, tanto prima o dopo lo saprò.
No, per tranquillità, ecco.
Ma, e quando sei tranquilla che cosa hai guadagnato?
La tranquillità.
Invece se non sei tranquilla preghi ancora di più. Vedete, non occorre che siamo tranquilli noi. Questo. L'importante è che si salvino loro.
Poi
preghiamo.
Si dice egoista, io non dico tranquilla, sono tranquilla se so che si salvano.
Sì, è quello che sto dicendo io, che non è proprio necessario che io lo sappia.
Continuare a pregare.
Non è proprio necessario che io lo sappia. Io ci prego con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze. Poi Signore fai tu. In paradiso lo sapevo.
Ah no, io vorrei saperlo prima.
No, mi dispiace. È una delle cose che senza una rivelazione privata, ma sicura, non possiamo mai sapere. Mai. Perché sa che come ci adagieremo noi altri belli così. Invece così preghiamo sempre. Non siamo sicuri, non sappiamo, continuiamo a pregare. Continuiamo a pregare. Se no noi diremo basta perché siamo
a posto. Io per la prima volta sono a posto.
Così c'è una cosa. Sì. Hai visto io quando ero con la ragazza in Germania? C'era uno, adesso neanche mi ricordo, tre volte la domenica, una messa, hanno pagato per il defunto. E mia madre non divideva questo, ha detto adesso per questo che hanno pagato da ogni settimana, ogni domenica, per questo defunto. E pensa che arriva prima in paradiso perché hanno pagato qualche familiare.
No, perché guardi, noi non siamo matematicamente sicuri, che quando facciamo celebrare una messa, la messa sia per quel defunto o che apra le porte del paradiso. Però è una cosa tanto buona quella di pregare per gli altri, di far celebrare le messe per gli altri. Invece che andarsi a mangiare delle paste e andare a un pranzo così, dai i soldi per la messa. C'è quel santo, aspetta, come si chiama? Mi scappa il nome. Un santo. Era un ragazzino e era morto suo fratello. Per la strada ha trovato del denaro. Era povero, aveva bisogno di pane. Invece è corso dal prete a far celebrare una messa. Santa Selma. È corso dal prete a portare il denaro che aveva trovato per la strada per far celebrare la messa per suo fratello, diventato santo senza dire. Per quella carità aveva fame, poteva andarsi a prendere il pane o tenerselo per quando aveva bisogno, ma lui ha portato ed è nella storia proprio della Chiesa, questo è autentico. Questo bambino era bambino, ma lui era talmente convinto che c'era la vita eterna, che suo fratello aveva bisogno di preghiere, che è corso, invece che prendersi il pane lui necessario per mangiare, è andato a farci il bene. È diventato Santa Selma, questo è, mi pare che sia. Sì. Vedete, e questo è il fatto, non è il fatto di che del denaro o del denaro. È la generosità, è il pensare, non penso a divertirmi, non penso a prendere questo pelato con questo denaro, penso solo all'anima dei miei, ecco quello che vale. La carità, ricordate, era questa, che poi è frutto di sacrificio, perché il denaro lo potevo anche occupare, a parte questo povero che aveva proprio fame, suo bambino, vedete com'è. E il Signore, volete che non preghi una cosa così? E questo è storico, eh? Santa Selma mi pare questo. È storico questo. Bambino, fame che aveva, ha pensato a far celebrare la messa per suo fratello morto invece che andarsi a prendere il pane. Pane, mica un malatico pane, proprio aveva fame. Guardate, un santo è diventato. Vedete, il Signore non si lascia mai vincere in generosità. Noi gli diamo tanto così, lui ci dà così. Non misuriamo mai col Signore, sapete. Siamo generosi, cerchiamo di dare tutto. A chi si dà tutto al Signore, diceva la Signore, fai di me quello che vuoi. Sono tua, siamo tutte donne qua. Ecco, sono tua, fai di me quello che vuoi. Io avrei bisogno di questo, però Signore, guarda. Non so, anche io ho trovato delle persone che veramente erano anche poveri. Avevano bisogno loro di sostentamento. Eppure hanno trovato degli altri poveri e hanno diviso con gli altri poveri. Ma credi davanti a Dio quello che loro.
Che la povera vedova.
Ecco. Allora, vedi che il Signore stesso è nel Vangelo, c'è scritto, no? Dice, gli altri mettono del di più, lei metteva quello che è necessario. Volete che il Signore poi si lasci vincere in generosità? No, gli procura tutto quello che è necessario, ma soprattutto il regno di Dio, del paradiso. Guardate, non misurate mai la generosità davanti a Dio, perché Dio è di una generosità infinita, da Dio poi, da Dio. E c'è chi le capisce questa cosa e chi non la capisce, cosa volete farci? Perché siamo tanto attaccati alle cose di questo mondo, ai soldi, ai beni di questo mondo. Invece pensiamo che in Dio c'è tutto. C'è tutto.
Io non sono per niente attaccato ai soldi, ma è sapere da vivere.
Sì, da vivere, no, ma ringrazio Dio perché guardi, è una grazia grandissima, è una grazia grandissima. Perché no, difatti Gesù dice, o servite Dio o servite Mammona. Se Gesù che è Dio, dice una cosa così, ditemi no. Lui le cose le conosceva bene a fondo, E Mammona è il Dio della Raro, sapete? O servite Dio o servite Mammona. Dopo, se il Signore ci ha dato i mezzi, possiamo vivere, Deo grazie che possiamo vivere bene, ma aiutiamo anche quelli che non ne hanno, eccetera. Quello è doveroso. È doveroso. E più siamo generosi, e più il Signore ci aiuta. Perché guardo qua.
Ma io sento spesso delle persone anche che pregano molto, ma che dicono: ah, ma io devo mettere via i soldi per i miei figli, devono avere questa, quest'altro, una casa, così. No, io cerco di prima i figli e poi dopo, cioè c'è un po' quella tendenza di
mettere
via per i figli e poi.
È doveroso anche perché per i genitori è doveroso pensare anche ai figli, però si può fare l'uno e l'altro. Si può fare l'uno e l'altro. Sì. Sempre con equilibrio. Sempre con equilibrio. Perché io non posso far partire la fame ai figli per dare agli altri, no?
Ma i figli che hanno un lavoro, che hanno il loro stipendio, il loro lavoro.
Basta, là ognuno, vedi, ecco perché il Signore dite non giudicate, non sarete giudicati. Noi dal di fuori non possiamo sapere. Capite? Noi non possiamo giudicare là. Diciamo, in teoria la cosa è così, però dopo le singole persone, è solo Dio che può giudicare. Solo Dio. Noi non ci conviene mai giudicare là. Anche se ci sembra evidente una cosa o un'altra, tutt'al più diciamo una preghiera. Ma giudicare no, sapete. Guardatevi perché noi siamo molto facili a giudicare, noi persone umane. Molto, molto, molto. Molto.
Sì, anche perché, Sorrida, vede, ci sono delle doti particolari, cioè una nasce generosa, una nasce meno generosa. Quindi quella che
scusa, ma faccio un gran punto di domanda su questo. Faccio un gran punto di domanda.
Sì.
Perché tutti si nasce un po'
egoisti.
L'egoismo è naturale. Dopo ci sono tutti quelli che capiscono bene già da piccoli di essere più generosi, di pensare più agli altri, va bene? Sì. E ci sono di quelli che muoiono che non hanno ancora capito. Si vede questo. Perché bisogna, vedete, noi non possiamo giudicare sempre quello. Perché non sappiamo a che punto di luce, di grazia quella persona abbia avuto. Perché ognuno di noi ha ricevuto tante grazie spirituali. L'essere qua, parlare di queste cose è già una grazia spirituale. Però bisogna vedere a che punto fanno presa su noi stessi, a che punto siamo morti a noi stessi. Perché uno delle degli assiomi, diciamo, delle cose che dovremmo fare è morire a se stessi. Cosa vuol dire morire a se stessi?
Dimenticarsi dal proprio io.
Staccarsi dalle ricchezze, che è la cosa più materiale, la prima terra proprio, non essere attaccati, però il dovere di guadagnare, il dovere di lavorare, queste sono cose. Staccarsi dall'amor proprio, dal desiderio di essere stimati, dal desiderio che parlino bene di noi. E sapete quante cose abbiamo noi, siamo tanto attaccati al nostro nome, alla nostra facciata, che gli altri ci stimino.
Essere presuntuosi.
Sì, ecco, è che gli altri ci stimino così.
L'amor proprio.
L'amor proprio è innato. Dice, chi è che dice che muore 3 giorni dopo
di noi? 3 giorni dopo, ce lo diceva sempre padre Guiccio.
Ecco, muore 3 giorni dopo di noi. E vedete, sì. C'è anche là, c'è tutta una gamma di distacchi, c'è una gamma di attaccamenti e una gamma di distacchi che uno non può giudicare. Noi non dobbiamo mai giudicare questo, mai. Se ci viene la tentazione di dire ma guarda quello come è attaccato, cacciamola via, noi non sappiamo a che punto, non sappiamo mai, non possiamo giudicare, sì, sapete. Guardiamo noi stessi. Quando ci viene da giudicare gli altri, guardiamo noi stessi. E il Signore mi ha insegnato quella volta, guarda te, come sei tu?
Si può, perché il giudizio può insorgere contro la nostra volontà.
Ah, ma sì, ma dopo si ferma subito. Il primo pensiero non è mai colpa nostra, se ci viene in mente, però la secondaria è colpa nostra. No? Giusto?
Sì, certo. Come diceva lei, si può riparare con un atto
di amore. Ecco,
si può dire, Gesù ti amiamo, unita a quella persona che ho pensato
ma
male.
Certamente, ecco. Ma certamente, se ci sono mille modi da poter riparare, no? E da poter ottenere. Però ricordatevi, una delle cose che il Signore ama di più è proprio la generosità, la donazione, donare. Perché qualunque cosa avrete fatto al minimo dei miei fratelli l'avete fatta a me. Provate a pensarci da mattina a sera, da sera a mattina. Qualunque cosa avete fatto al minimo dei miei fratelli. Proprio quello più disprezzato, quello meno stimato. Perché è facile fare le cose per quelli che sono in alto e così.
Anche se tutto per grazia di Dio solo. Dico, se riusciamo anche a fare qualcosa agli altri,
agli altri.
Per dono di Dio,
ma ricordatevelo questo qua. Sono parole di Gesù. Qualunque cosa avete fatto al minimo dei miei fratelli, l'avete fatta a me. L'avete fatta a me. Adesso vi saluto perché è tempo di andare.